Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, un ben trovati a tutti voi insieme ai nostri ascoltatori di Radio Colbe, qui nella tavola rotonda che, come ogni quarto martedì del mese, noi facciamo dai nostri studi. Nel mese di giugno, voi sapete, cari amici, c'è questa grande, possiamo dire, ricorrenza, no? Quella della festa del Sacro Cuore di Gesù e subito dopo del Cuore Immacolato di Maria. Proprio al Cuore Sacratissimo di Nostro Signore, al Cuore Immacolato di Maria, noi vogliamo dedicare questa tavola rotonda. Io adesso presento subito, naturalmente, coloro che ci guideranno in questa nostra tavola rotonda, che poi è anche una meditazione, Claudio Nalin e Pierluigi Bianchi Cagnesi. Ave Maria. Dunque,
Ave Maria, via.
io direi di iniziare proprio così con qualche accenno rapidissimo, poi naturalmente andremo un pochettino a vedere nei particolari anche in che cosa consiste proprio la devozione, ecco, ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Volevo rapidissimamente ricordare che la devozione al Sacro Cuore di Gesù, quanti nelle nostre case hanno quella bella immagine di Nostro Signore che indica in qualche modo il suo cuore, e ha uno sguardo veramente, come dire, di donazione, no? Invita gli uomini a guardare il suo cuore, che è contornato di spine e che arde come una fiaccola. Questa bella immagine, veramente non sappiamo chi ne è stato l'autore, però spiega tante cose. In realtà la devozione al Sacro Cuore di Gesù, come ha detto anche Papa Giovanni Paolo II una volta nel suo messaggio ai gesuiti nel 1986, diciamo che lui ha detto che la devozione al Sacro Cuore di Gesù appartiene in modo permanente alla spiritualità della Chiesa. E quindi noi siamo ancora, come dire, portatori di questa devozione, le cui origini si perdono anche un po' nella notte dei tempi. Si sa, ecco, che fin dagli inizi i padri della Chiesa guardavano il cuore di Gesù trafitto dalla lancia, questo cuore che Gesù ha definito mite e umide. Però soltanto nel tardo Medioevo, insomma, con Santa Geltrude e anche con Santa Matilde, si è sviluppata un po' questa, in modo particolare, questa devozione. San Francesco di Sales ne ha parlato nella sua opera Teotimo, però noi non possiamo dimenticare che Santa Margherita Maria Alacoque, che intorno alla metà del 1600, è stata proprio la messaggera del Sacro Cuore di Gesù. Dico rapidissimamente, ecco, che lei ha avuto una serie di apparizioni proprio di questo Gesù che si è mostrato con questo cuore infiammato d'amore, vedete, ma anche coronato di spine. Poi dopo capiremo perché Gesù si mostra così. Anzi, Santa Margherita dice che il cuore divino di Gesù le fu presentato in un trono di fiamme, sfolgorante, trasparente come un cristallo. E questo cuore era circondato da una corona di spini e sormontato, ecco, vedete, da una croce. Bene, questo, diciamo così, possiamo dire che è l'evento più caratteristico che ci fa comprendere come il Signore desidera che gli uomini contemplino, amino, adorino, e lo adorino particolarmente nel suo cuore sacratissimo. Poi rubo giusto un minuto naturalmente ai nostri ospiti per ricordare e fare qualche accenno anche alla devozione del Cuore Immacolato di Maria. Sappiamo che tutto ha un po' l'origine il 13 maggio del 1917, a Fatima, quando la Madonna fece vedere ai bambini, ai veggenti, questi tre santi, piccolini ma grandissimi, fece vedere l'inferno e disse che proprio con queste parole: avete visto l'inferno dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori? Per salvarli il Signore vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. E poi la Madonna, vedete, aggiunge una frase che oggi ci fa tremare particolarmente. Disse: se si farà quello che vi dirò, molte anime si salveranno e vi sarà la pace. E poi dice a Lucia: tu almeno procura di consolarmi e annunzia questo in nome mio. Noi, dice Claudio, in qualche altra trasmissione abbiamo sentito che la Vergine a Fatima non ha fatto l'accenno di un sorriso, non ha fatto l'accenno di un sorriso. Nostra Madre dal cielo si fa vedere nella sua, diciamo, più che tristezza, nella sua compunzione, e ci viene a chiedere questo, no? Per salvare le anime, la devozione al suo cuore immacolato. Da allora è stato tutto un susseguirsi, no? Abbiamo visto la devozione dei primi sabati, no? Che la Madonna ha chiesto poi nel 1925, e anche, cioè dopo le apparizioni principali di Fatima. Allora io a questo punto, però, dopo aver introdotto un po' questi argomenti, lascio però a Claudio, ecco, un po' di addentrarci in queste che noi chiamiamo devozioni, ma che in realtà, no, sono il cuore della nostra fede, Claudio, no?
Sì. Allora, qui si parla di cuori e naturalmente se il Signore mostra il suo cuore, Dio è amore e mostra il suo cuore. Ma questo Dio amore che mostra il cuore dell'amore, praticamente che è lui stesso, diciamo, è trafitto dalle spine dell'indifferenza, dell'ingratitudine, dei sacrilegi, cioè praticamente è un cuore che soffre perché è un cuore non amato. Difatti anche Santa Maria Maddalena de Pazzi gridava proprio correndo per il monastero, diceva: l'amore non è amato, l'amore non è amato, l'amore non è amato. Ecco, si parla di cuori, Dio ci mostra, io sono amore e desidero, per fondere il mio amore con il vostro cuore, però desidero che voi mi amiate con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza sopra ogni cosa. L'amore per natura è unitivo e voi parteciperete del mio amore con il quale potrete poi amare il prossimo come l'ho amato io, ma diversamente sono soltanto, diciamo, fantasie nostre, no? Noi non possiamo amare il prossimo con l'amore di Dio se non amiamo e non siamo pieni di Dio. Per cui il primo comandamento è quello, il secondo è quell'altro. Ecco, noi vorremmo ribaltare le cose, no? Ma non è possibile, perché tu puoi dare quello che hai, ogni botte dal vino che ha. Se tu non hai il cuore pieno di Dio, pieno di amor di Dio, ma che cosa vuoi dare al prossimo? Ecco, ci sono tanti che fanno, diciamo, opere assistenziali in qualche modo, ma non manca l'amore di Dio. Ecco, se manca la grazia, diciamo, vale tutto, perde di valore. Il valore viene dato, il valore aggiunto, diremo così, è l'amore verso Dio. Ora, Gesù è il Redentore, la Madonna è la Corredentrice, due cuori che amano, due cuori che soffrono, perché l'amore non è amato. E noi sappiamo, ad esempio, già nell'Antico Testamento il Signore mostra, è vero, più volte richiama il popolo dicendo cuori di pietra. Mentre Gesù, cioè, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi un cuore nuovo, ecco, toglierò il vostro cuore di pietra e metterò un cuore di carne. Diciamo che l'ha promesso, lo vuole fare, ma dobbiamo dire il nostro sì. Cioè, l'importante è sempre dire il nostro sì. L'Arcangelo Gabriele appare alla Madonna, che è stata creata, diciamo, immacolata, piena di grazia, eccetera, ma il Signore propone, ecco, la sua volontà e tu devi aderire dicendo il tuo sì. Ma se noi questo sì non lo diciamo, non può venire quello che Dio vuole. Pertanto aspetta sempre il nostro sì. A Fatima, la Madonna chiede ai bambini: volete voi accogliere in spirito di obbedienza, di sottomissione, tutto quello che il buon Dio vi vorrà mandare, ecco, per la salvezza delle anime? Sì, lo vogliamo. Che meraviglia! Hanno detto di sì, e pensate, la Madonna non ha sorriso neanche in quel caso, ma diciamo che bel sì, come è somigliante al sì della Madonna. Vedete, questi bambini hanno detto prontamente il loro sì. Per cui il Signore vuol cambiare i nostri cuori, ma noi dobbiamo essere disponibili, dobbiamo dire: Signore, il mio cuore ha bisogno di essere guarito, il mio cuore è molto malato. Adesso non ricordo se era Santa Veronica Santa Margherita, mi sembra che era Santa Veronica forse, cioè, Santa Teresa d'Avila, mi pare, sì. Cioè, Gesù, questa santa, grande santa, innamorata di Dio, insomma, fatto sta che il Signore con la sua mano estrae il cuore della santa, vero, che sembrava tutto, ecco, lo spreme ed esce pus. Cioè, praticamente questa grande santa, il Signore gli fa vedere che c'era ancora, ecco, non era tutta carne e sangue, c'era anche il pus, l'infezione. Ma proviamo a pensare, se schiacciasse, se spremesse il nostro, ma che forse uscirà un po' di sangue o uscirà solo pus, un'indifferenza veramente, diciamo, direi spaventosa, perché dopo secoli di queste proposte, sia del cuore di Gesù che il cuore della Madonna, addirittura manco se ne parla più. È raro che in qualche parrocchia si parli di queste cose, del primo sabato o del primo venerdì. Sembrano tutte cose obsolete. E per cui, invece che apprezzare, rendere grazie a Dio che non sa più che cosa fare per salvarci, ci offre mille opportunità, noi praticamente ci siamo quasi, sapete, si mettono le cose che non servono, si mettono in un ripostiglio o in cantina, non si sa mai, può darsi che servano, ma non lo sappiamo. Ecco, questa è un'offesa, questa ingratitudine verso questi cuori sacratissimi. Ma pensate un po', e io vorrei anche proporvelo, voi potete, diciamo, scrivere alle suore, farvi mandare anche, diciamo, dei due bellissimi libretti editi proprio da Casa Mariana, scritti da Padre Stefano Maria Manelli, il quale ha scritto questo meraviglioso libretto, è intitolato Il cuore di Gesù e il cuore dell'uomo, e fa una carrellata, vero? Tutti i giorni mostra, ecco, primo giorno chi è Gesù e chi è l'uomo, secondo giorno il cuore di Gesù, il cuore, ecco, vedere sempre la differenza tra il cuore di Gesù e il cuore dell'uomo, terzo giorno cuore d'amore, cuore egoista, per cui ti fa vedere praticamente le malattie del nostro cuore, no? E quante ce ne sono. Quarto giorno, cuore filiale, cuore insensibile, è una provocazione continua che devi andare a confessarti, no? Se lo mediti, se lo leggi. Cuore mite e cuore duro, cuore umile e cuore superbo. Settimo giorno, cuore puro, cuore impuro, quello dell'uomo, no? Ottavo giorno, cuore obbediente e cuore dell'uomo ribelle. Nono giorno, cuore fedele e cuore infedele, cuore coraggioso, cuore vigliacco, ma griderei con tutte le forze, cuore vigliacco, perché oggi quanti vigliacchi ci sono non si possono contare. Undicesimo giorno, cuore generoso e cuore avaro, cuore ardente e cuore freddo, cuore misericordioso, cuore invidioso, cuore dolcissimo, cuore amaro, cuore mortificato, cuore ingordo, cuore zelante e cuore negligente, cuore paziente e cuore impaziente. Scusate se faccio l'elenco, ma fa bene, perché diciamo per tutto il resto del programma dobbiamo vedere su quale basi, ecco, ci muoviamo. Cuore amico, cuore nemico, cuore prudente e cuore imprudente, cuore giusto e cuore ingiusto, cuore forte e cuore debole, cuore temperante e cuore intemperante, cuore libero e cuore schiavo, cuore leale e cuore falso, cuore orante e cuore distratto, cuore penitente, cuore gaudente, se penso sì, ai gaudi, sì, cuore trafitto, cuore assassino. Cuore assassino, tu condanni a morte Gesù Cristo con i tuoi peccati mortali e il tuo cuore è un cuore assassino, pensa che roba. Cuore verginale, cuore diviso, cuore sacerdotale e cuore profano, cuore eucaristico e cuore ingrato. Ecco, allora ho voluto fare questo elenco perché si può parlare dei cuori, però bisogna anche mostrare la differenza tra il cuore di Gesù e il cuore dell'uomo, quanti tarli, quanti, diciamo, quante malattie ha questo povero cuore. E allora, questa tavola rotonda vuole essere una provocazione, no? Anche per vedere, diciamo, anche dei cuori ingrati, insensibili, avari, diciamo, cuori impazienti, ecco, abbiamo tutte le nostre caratteristiche, però manco le confessiamo, per cui vedete, meditare queste cose, tu dici: padre, io non saprei neanche cosa dirle perché io non ho fatto niente di male. Qui abbiamo letto praticamente 30 caratteristiche del cuore di Gesù e 30 caratteristiche del cuore dell'uomo, è impossibile che tu non incappi in qualcuna di quelle caratteristiche vero negative che non hai mai confessato e addirittura vai a ricevere Gesù Cristo, cuore eucaristico di Gesù, lo vai a ricevere in queste condizioni con un cuore che, diciamo, è pieno di pus. Allora, Signore, donaci almeno la vergogna, no? Perché dopo tanti anni, decenni, ancora noi presuntuosi pensiamo di essere degli angioletti e abbiamo tutto questo pus dentro al cuore e crediamo di avere un cuore amante, un cuore ardente, ma capite? E allora diciamo che questa tavola rotonda, ecco, vorrà proprio provocare nel cristiano che vuole essere un cristiano serio, un cristiano che vuole veramente amare con tutto il cuore sagradissimo di Gesù e il cuore immacolato di Maria. Ecco, diciamo come provocazione iniziale. Adesso Pierluigi, tu puoi dire.
Sì, io Claudio volevo aggiungere a questa, diciamo, queste tue iniziali considerazioni che sono fondamentali, un altro aspetto molto importante legato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, che è qualcosa che oggi, diciamo, si dimentica molto spesso, che però pone la devozione al Sacro Cuore di Gesù come radice di tutti i movimenti che nella storia della Chiesa hanno innescato delle reazioni per difendere la fede. E questo a partire soprattutto dalle rivelazioni che Gesù fece a Santa Margherita Maria La Cocche, quindi nel XVII secolo. Perché in modo particolare Gesù diede a Santa Margherita Maria La Cocche l'incarico proprio di trasmettere al re Luigi XIV un messaggio in cui lo esortava a consacrare se stesso e la Francia al Sacro Cuore di Gesù e poi addirittura a mettere il simbolo del Sacro Cuore sullo stemma, diciamo, regale della Francia. E se il re di Francia avesse intrapreso la lotta contro i nemici della Chiesa, che in quel momento era un capitolo accantonato perché pensava soltanto a espandere sempre di più la potenza della Francia nel mondo, se avesse appunto lottato in quel momento contro i nemici della Chiesa, come il Nostro Signore richiedeva, Gesù sarebbe venuto in aiuto del re e avrebbe condotto probabilmente la Francia verso una grande gloria, perché il Sacro Cuore auspicava che Luigi XIV cambiasse orientamento, come avviene nelle nostre vite private, nelle nostre anime, nelle nostre diciamo, situazioni personali. Se Luigi XIV avesse cambiato orientamento e si fosse messo a capo di una riscossa cattolica come Gesù voleva, dando retta a quelle che erano le indicazioni di Gesù, il suo sarebbe stato un regno glorioso e la Francia sarebbe andata poi verso un periodo di grande trionfo cattolico. Quindi la devozione al Sacro Cuore si sarebbe diffusa a partire dalla Francia come Gesù voleva in tutto il mondo e si sarebbe creato un clima spirituale propizio proprio per la predicazione di San Luigi Maria Grignon di Montfort, che visse, non dobbiamo dimenticarlo, proprio in quel periodo. E questo probabilmente possiamo pensare che avrebbe evitato alla Francia la rivoluzione francese del 1789, perché se Luigi XIV avesse dato ascolto alle richieste del Sacro Cuore, probabilmente questa marcia mortifera che stava portando la Francia a una catastrofe totale, che poi con le idee della rivoluzione francese avrebbe infettato tutto il mondo, questo non sarebbe successo. E quindi sembra chiarissimo ormai che già dal primo momento la devozione al Sacro Cuore di Gesù ha avuto un carattere nettamente di battaglia in difesa dei valori cristiani. E guardate, tutti i movimenti di reazione, soprattutto contro la rivoluzione francese, che nacquero proprio da una radice cattolica e monarchica, soprattutto nei periodi più drammatici e sanguinosi della rivoluzione francese, si sono sempre richiamati al Sacro Cuore di Gesù, usando addirittura il Sacro Cuore come distintivo della reazione cattolica. I combattenti cristiani hanno sempre avuto, a partire soprattutto da quell'epoca, il simbolo del Sacro Cuore attaccato sulle uniformi. Quindi la devozione al Sacro Cuore non è soltanto un segno di richiamo a quella che deve essere la nostra conversione nel vero spirito che deve avere un cattolico che si converte, non romantico, non sentimentale, ma soprattutto ha proprio una valenza di riscossa dal punto di vista proprio della difesa dei valori e della fede, che dà molto fastidio al demonio, soprattutto ai figli delle tenebre. Bisognerebbe aggiungere anche che chi abbraccia la devozione al Sacro Cuore trova in questa devozione un fiume di grazie, perché per esempio, come tu ricordavi Claudio, le devozioni ai 9 primi venerdì del mese, non dimentichiamo che pur nella sua semplicità, nella sua, se vogliamo, richiesta molto, molto semplice da cogliere e da accettare, come è stata quella dei primi 5 sabati che ha chiesto la Madonna a Fatima, tuttavia a questa devozione sono legate delle grazie strepitose. E quindi è chiaro che se la Chiesa vuole che questa devozione sia conosciuta e sia una devozione apprezzata proprio dai cristiani, soprattutto veri, autentici, e quindi non, che non sia una devozione sentimentale, perché se fosse sentimentale sarebbe priva di sostanza, e deve essere una devozione che sia forte, cioè che in qualche modo riunisca tutti i fondamenti razionali, poi amarla profondamente nel suo significato più, diciamo, quello più profondo, e abbracciarla poi fino alle ultime conseguenze, che vuol dire alla fine, per amore al Sacro Cuore di Gesù, difendere il nostro Signore, difendere la fede, soprattutto in questo momento, costi quello che costi, anche fino alla morte. E poi, non dimenticando anche che, come disse appunto un'anima santa, no? Il Sacro Cuore di Gesù passa per la devozione al Sacro Cuore di Maria, a cui è intimamente legata, in cui è proprio la devozione, l'autentica e vera devozione a Maria, che è il centro, diciamo, della devozione e del progresso spirituale dell'uomo, porta poi a, diciamo, scoprire sempre più profondamente quella al Sacro Cuore di Gesù, perché il Sacro Cuore di Maria è come il tabernacolo che custodisce poi il Sacro Cuore di Gesù. È impossibile quindi arrivare a penetrare la devozione al Sacro Cuore di Gesù nella sua profondità se non si passa per il Cuore Immacolato di Maria. Questo è un punto molto importante da non dimenticare, tra cui anche nelle promesse di Santa Margherita Maria Lacocchia sul Sacro Cuore, proprio quella che avrebbe abbracciato in modo autentico, perché poi bisogna ricordarsi che non è una devozione sentimentale, quindi chi l'abbraccia in modo autentico, passando per una vera conversione e un'autentica vita coerente, avrà come grazia riservata a questa devozione la salvezza, perché il Signore non lascerà dannare o perdersi coloro che avranno in qualche modo vissuto questa devozione in modo coerente, attraverso soprattutto la via del sacrificio e della sofferenza, perché il Sacro Cuore di Gesù esprime, oltre tutte le virtù che sono quella proprio della fede, dell'amore nei confronti di Dio, anche quella dell'immolazione e del sacrificio, e quindi questa devozione fondamentale che deve essere riscoperta soprattutto in questo momento, perché lega tutti i grandi passaggi della storia, soprattutto quelli più turbolenti, come quello che stiamo vivendo oggi, che forse è uno dei più drammatici sicuramente, e in questo momento la devozione al Sacro Cuore di Gesù deve essere riscoperta e riproposta proprio nei suoi fondamenti principali, passando attraverso la devozione al Cuore Immacolato di Maria.
Claudio, Pierluigi, vorrei aggiungere soltanto una mia osservazione, insomma, ascoltando quello che... Scusate, c'è un piccolo ritorno in cuffia della mia voce. Dunque, se mi consentite proprio rapidissimamente, io vorrei fare questa osservazione. No? Ecco, abbiamo sentito Claudio che ci ha introdotto molto bene il tema, nel senso che ha fatto vedere le differenze, no, tra il cuore di Gesù e il cuore dell'uomo. Pierluigi ha fatto questa carrellata storica, no, a partire dal 1600 fino ai tempi di oggi. Credo che la Chiesa si debba rendere conto ancor più che nel passato di un fatto fondamentale. Allora, nostro Signore Gesù Cristo, dopo millenni di storia, nella pienezza dei tempi, scende sulla terra attraverso il grembo virginale della Madonna, si immola sulla croce, ci redime. Passano i secoli, arriviamo all'epoca moderna e assistiamo a un fatto che io direi si può racchiudere in poche parole. Non amiamo Dio quanto Dio vuole. Non abbiamo la fede che Dio vorrebbe che noi avessimo. Non abbiamo la speranza, e ce lo dice la Madonna a Fatima, anche l'angelo ce lo dice proprio ai pastorelli, in atto di riparazione, no, per quelli che non credono, non adorano, non sperano, eccetera. Quindi c'è un'insufficienza, ecco, io questo vorrei sottolineare oggi. Non amiamo a sufficienza, non crediamo a sufficienza, non speriamo, non abbiamo quelle virtù che Dio ci ha dato con il battesimo, anzi al contrario, siamo passati purtroppo, ahimè, al nostro disdoro, perché vediamo i primi tempi del cristianesimo, le persecuzioni, i martiri, i grandi santi. Noi oggi non siamo che un pallido riflesso di quella condizione. L'umanità, ha ragione Claudio, è profondamente malata, cioè Signore guariscimi perché ho il cuore malato. Anzi, qui la Madonna, quando parla a Sor Lucia, dice con molta chiarezza che bisogna riparare le offese fatte al suo cuore. Anzi, dice che, vedete quella devozione dei cinque sabati, lei dice nel 1925, se non vado errato, perché cinque sabati? Perché ci sono proprio cinque offese che l'umanità continua a perpetrare contro il cuore di Maria, cioè contro l'essenza. Perché il cuore che significa? Non l'abbiamo detto, no? Ma il cuore che cosa rappresenta? Che cos'è questa immagine, questo simbolo? Questo è praticamente, è credo, questo poi potresti un po' sviscerarlo, cioè noi offendiamo l'essenza della Madonna, no? Con le bestemmie contro la sua Immacolata Concezione, prima cosa, contro la sua verginità, contro coloro che vogliono negare ancora la sua maternità divina e la sua maternità universale, contro le indifferenze, soprattutto anche il cuore di Gesù si lamenta di questo. Quello che mi fa più soffrire è l'indifferenza dei uomini. E qui, ecco, Claudio, ti lascio un po' a te, no? Così. Il compito di proseguire questa cosa, che mi sembra poi il cuore di sta tavola rotonda, no?
Sì, è il cuore della tavola rotonda, sì. Allora, pensa che in questi cinque, nei cinque atti di riparazione, ecco, per riparare alle cinque offese al cuore immacolato di Maria, c'è anche quello di allontanare i bambini, per cui già dalla tenera età, ecco, dalla Madonna, dal cuore immacolato. Oggi ci siamo precipitati proprio nel calderone, addirittura noi vogliamo insegnare ai bambini dell'asilo, vero, questi metodi gender e schifezze varie, pertanto non solo allontanarlo, ma addirittura questi innocenti devono essere scandalizzati, no? Cioè, il trionfo del cuore immacolato, è chiaro che l'immacolato trionfa sulla sporcizia dell'uomo, per cui noi stiamo caricando di sporcizie, diciamo che non so cosa dovremo ancora fare, e diciamo ci sarà questo trionfo, ma bisogna anche vedere a che prezzo, però, perché avrà un grande prezzo, molto molto caro, perché diciamo c'è da riparare a una montagna di peccati rivolti sia al Sacro Cuore di Gesù che al Cuore Immacolato di Maria, perché anche, diciamo, tutto ciò che viene diciamo allontanato dal Cuore Immacolato di Maria offende il Sacro Cuore di Gesù. Il motivo? I santi spiegano che non ci sarà il trionfo del Sacratissimo Cuore di Gesù finché non ci sarà stato il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Per cui Dio Padre vuole che il cuore di suo figlio trionfi, ma la Madonna dice così: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato, cioè non è la Madonna. Dio vuole stabilire nel mondo, perché non vede l'ora che trionfi anche il cuore del figlio suo Gesù. Pertanto noi, non obbedendo, addirittura, vedete, se il re di Francia ha permesso, cioè con i suoi ritardi, con le sue poca fede, ha permesso che accada un disastro mondiale con la rivoluzione francese, Dio vuole stabilire questo, vero, per la conversione dei poveri peccatori. Dunque noi, questa devozione al cuore immacolato di Maria, diciamo che si è spenta quasi, c'è qualcuno che lo fa, qualcuno lo dice ancora, qualcuno, ma è raro, perché in pratica con l'avvento vorremmo far trionfare, è vero, Martin Lutero, che della Madonna non gli importa proprio niente, cioè non la considera proprio, la considera una donna come un'altra, cioè gli toglie addirittura tutte le qualità che Dio gli ha dato, la piena di grazia, lui la riduce a una donna come le altre. E allora vedete che praticamente avanza tutto ciò che offende il cuore immacolato di Maria, ma di conseguenza offende Dio che vuole la diffusione del cuore immacolato di Maria e ritarda il trionfo del Sacratissimo Cuore di Gesù. C'è un'operazione diabolica che però gli uomini che hanno, diciamo, pensano secondo la carne e non secondo lo spirito, incappano con facilità in questi tranelli diabolici, no? Cioè, altro che mettere da parte la Madonna, cioè, Gesù ci è stato dato, è passato attraverso il cuore immacolato di Maria, tant'è vero che Sant'Agostino dice così, dice che dice che la Madonna prima, cioè, concepì prima nel cuore e poi nel grembo, per cui vedi, passa di nuovo attraverso il cuore, no? Se non c'è il cuore che funziona, se il cuore ha insufficienza coronarica, voglio dire anche per le poche corone che si recitano, sì, sì. Che cosa succede? Che c'è l'infarto, poi alla fine c'è l'infarto, no? E allora noi abbiamo i cuori infartati proprio per insufficienza coronarica, cioè il cuore dell'uomo è molto malato il cuore spirituale, perché il cuore di carne, diciamo, è materia, no? Ma c'è un cuore spirituale, è vero, che è quello dell'amore, no? Ama Dio con tutto il cuore, e, diciamo, il cuore è fatto di carne, ma diciamo un cuore spirituale, l'amore è spirituale, Dio è amore ed è puro spirito. Allora, questa operazione diabolica, no, di allontanarci da ciò che Dio vuole stabilire nel mondo, ci ha meritato quello che stiamo patendo dentro e fuori la Chiesa, fumo di Satana, altro che, invece di entrare i profumi del cuore immacolato è entrata la puzza del fumo di Satana. Pensate un po' che scambio, abbiamo preferito il fetore dal profumo. Ditemi voi se l'uomo è intelligente, no, è superbo, orgoglioso, presuntuoso. E il problema lo spiega anche Padre Pio, no? È una trappola che riguarda proprio le persone di chiesa, i religiosi, i sacerdoti, i vescovi. Ecco, la trappola infernale è quella della presunzione.
Sì.
Per cui tu credi di essere, sei niente, sei il cuore di Santa Veronica o chi era, santa, grande santa, gli spreme il cuore, esce il pus, ma qui esce solo pus, non esce manco una goccia di sangue, no? Per cui come fa un uomo che c'ha il cuore pieno di pus, diciamo, governare o addirittura essere il pastore delle pecore con un cuore di pus? Quello delle pecore non gliene importa niente, perché non ha un cuore di carne, c'ha un cuore marcio, un cuore fetido. Parlando chiaro, ma le cose stanno così, per cui è inutile che ci giriamo intorno, cioè se non fosse vero quello che stiamo dicendo non avremo neanche lo spettacolo davanti agli occhi, no? Dove passano le leggi anticristo, e quando la Chiesa vuol dire qualche cosa a favore salta fuori il presidente ex della Repubblica: noi siamo uno Stato laico. Sì, diciamo laico, diciamo il maschile di Laika, che era la cagnetta che i russi hanno spedito con il satellite intorno alla Terra, no? Per cui diciamo robe da, discorsi da cani, no? Ecco, e la gente ascolta come se fosse un profeta, ma questo non è un profeta di Dio, è un profeta del demonio questo, no? E dice come se tu vuoi sostituirti a Dio e vuoi mettere da parte Dio perché tu ti senti più grande di Dio e fai le leggi anti Dio, ma tu sei impazzito perché addirittura trascini nelle tenebre un popolo che ti è stato affidato, no? Pensa un po'. E quello che noi stiamo facendo lo abbiamo voluto perché non c'è reazione al male. È il cristiano che non combatte, il cristiano che non si adira contro le ingiustizie, non è un cristiano, è un cristiano sì sulla carta, ma è smidollato. Cristiani smidollati, ecco, che incapaci, vero, di combattere per dare gloria a Dio. Ecco, e anche ti rimando come pecore in mezzo ai lupi, vuol dire che tu, se vuoi andare d'accordo con tutti, finisci per non andare d'accordo con Dio, perché Gesù Cristo non andava d'accordo con tutti, era sempre in battaglia contro scribi, farisei, dottori della legge, contro il principe di questo mondo. Gesù Cristo è un combattente, è venuto a liberarci, ma ha combattuto, ecco. E vabbè.
Sì. Sì. Pierluigi, mi consenti giusto un'altra osservazione, se possibile? Vorrei un po' dare un po' una cifra, no, del discorso che stiamo facendo, perché vedete, qui per esempio io leggo qui davanti a me, ho un piccolo sommario, no, della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Allora, nella 12ª apparizione che Gesù fece a Santa Maria Margherita Alacoque, a un certo punto fa questa grande promessa, no? Cioè dice che per chiunque si fosse comunicato, accostato il primo venerdì per 9 mesi, poi qui proprio 9 mesi, no? Come il tempo di gestazione della donna, no? Si fosse accostato con cuore sincero, dice Nostro Signore, alla Santa Eucaristia, promette, che cosa promette? Vedete? Non promette, cioè, diventerà santo, no? Cioè, chi fa così diventerà un grande santo. No, il Signore promette la grazia della penitenza finale e quindi della salvezza. Cioè, intendo dire che qui leggiamo, diciamo, la cifra, no? Cioè riusciamo a capire bene di che cosa si tratta. Qui il Signore sta dicendo: non sono venuto per portare chiunque alla perfezione, no? Quindi, ma io sono venuto proprio perché chi farà questi primi 9 venerdì, io gli prometto che avrà la penitenza finale, prometto che si salverà. Cioè, insomma, è come dire, no? Il mondo va allo scatafascio, in pratica, dice il nostro Signore. Per cui io non sono venuto qui, diciamo, per un discorso di sovrabbondanza, ma qui si tratta proprio di dare quel minimo necessario per salvare le nostre anime. Insomma, io credo che noi non abbiamo coscienza, oggi più di ieri, della situazione di grande degrado spirituale dell'umanità, ecco, ci sfugge.
Io,
questo
Antonio, sì, volevo aggiungere, sì, sì, a conferma di quello che tu stai dicendo, no? Che poi diciamo è in qualche modo una devozione alla portata di tutti, una devozione che chi è che può dire io non riuscirò, non avrò il tempo, Non riesco, cioè proprio una cattiva volontà, no? Però è interessante ricordare a questo proposito proprio quello che è accaduto nell'apparizione della Madonna alle Tre Fontane a Bruno Cornacchiola, la cui conversione venne, proprio la Madonna lo disse, ricondotta alla pratica dei primi 9 venerdì del mese. Perché Bruno Cornacchiola, quando era ancora ateo, anticristiano, anticattolico, aveva appunto deciso di uccidere il Papa era un militante che faceva parte di una setta protestante che doveva distruggere i fondamenti della fede cattolica, soprattutto la devozione alla Madonna e anche al Papa. E quindi aveva intrapreso un itinerario che era un itinerario che avrebbe portato veramente a compiere forse anche gesti efferati. Eppure, quando apparve la Madonna chiedendogli la conversione, gli disse: il Signore non dimentica le sue promesse, e aggiunse: quei primi 9 venerdì del mese che tu facesti in un certo periodo della tua vita, su consiglio in qualche modo di tua moglie, perché fu la moglie a chiedergli, prima di convertirsi anche lei al protestantismo, gli disse: allora io mi convertirò, però tu, prima di fare, diciamo, prima della mia conversione, devi in qualche modo fare questa devozione sinceramente i primi 9 venerdì del mese. E Bruno Cornacchiola, la cosa strana è che accettò di farli secondo le indicazioni proprio che Gesù aveva ispirato a Santa Margherita Maria la Coque. E la Madonna confermò nella sua apparizione che quei primi 9 venerdì del mese che lui fece avevano ottenuto la sua conversione. E quindi questo è un fatto da non dimenticare, impressionante.
Sì, è proprio così, cioè in pratica il Signore quasi quasi si aggrappa proprio a queste devozioni per cercare di, ecco, prima dicevo questi 9 mesi, no? Per far cercare di nascere nel cuore dell'uomo quel minimo di amore che gli permetta poi di essere salvato, perché qui stiamo veramente, cioè, veramente sembra che noi in questi tempi, no, ci diamo delle grandi pacche sulle spalle dicendo, no, che l'umanità vive un'epoca nuova, vediamo le folle di persone che seguono il Papa, eccetera, eccetera. Però in realtà, nella sua generalità, l'umanità è ancora in una fase, direi, pre-Fatima, cioè noi siamo ancora al di là dal fare anche un minimo delle cose che la Madonna ha richiesto a Fatima. Ecco, questa mi sembra la situazione del genere umano, insomma.
Sì, chiarire una cosa: quando noi diciamo che uno si salverà, generalmente l'uomo intende una cosa non corretta e non perfetta, perché salvare significa non finire all'inferno, salvare
Sì.
non significa andare in paradiso dritti, perché molti dicono:
Sì,
mi faccio i
certo.
9 primi venerdì e vado in paradiso, ma te lo puoi sognare. Cioè, tu praticamente sarai salvato, ma siccome non hai pianto di qua i tuoi peccati, la misericordia di Dio ti concede di
Certo.
andare a piangere in purgatorio. Per cui, comunque, i primi 9 venerdì praticamente ti danno la possibilità di non dannarti, però non di entrare in paradiso dritto. Allora ti conviene cominciare a far penitenza e dire: Signore, tutto quello che avrò a patire lo offro in espiazione dei miei peccati, che sono innumerevoli, anche più di quelli che io conosco, perché questo è un dono che tu mi fai, perché vuoi che io in purgatorio ci stia meno tempo possibile. Ma siccome questo discorso non viene fatto, molti dicono: ah, ma quello si salverà. Ma si salverà perché non andrà all'inferno, ma non perché andrà in paradiso dritto, ma neanche per sogno. Ecco, oggigiorno si vuol svendere il paradiso, cioè che ci vanno tutti senza problemi, perché secondo il pensiero di Martin Lutero, ovvero, ecco, secondo lui, ecco, Gesù ha pagato tutto, per cui puoi peccare finché vuoi, no? E questo è eretico ed è un traditore, è un vigliacco, perché inganna una marea di gente, gli fa credere delle cose che non sono. La verità è quella di dire: tu, se ti salverai, avrai comunque da piangere i tuoi peccati che non hai pianto sulla terra, perché tu non li hai ancora pianti. Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Per cui, ecco, questi beati vanno in paradiso. Ma siccome tu non hai pianto né i tuoi e neanche quelli dei tuoi fratelli e neanche quelli di tutti quelli che stanno intorno a te, e fai piangere la Madonna, in quanto la Madonna era triste per un semplice motivo, cioè per due motivi. Uno, perché vedeva i figli suoi andare all'inferno. Secondo motivo, perché non c'erano tra coloro che si definiscono buoni nessuno che avesse pregato e offerto sacrificio per la conversione di quei fratelli là, per cui soffriva per quelli che si dannavano e per quelli che di quelli che si danno non gliene importa niente, e addirittura ingannano il prossimo dicendo che sono tutti salvi e che non esiste neanche l'inferno, e per cui questa vigliaccheria ormai, diciamo, è un virus che sta diffondendosi a macchia d'olio. Ecco, dobbiamo essere onesti, no? E non faremo queste tavole rotonde che sono, credo, spigolose, nel senso che faranno anche male, ecco, sono colpi che, però bisogna svegliare, ecco, destare la sonnolenza dei cristiani addormentati. Ecco.
Claudio, volevo chiederti un commento su un punto interessante proprio della vita di Gesù, della sua passione prima della morte, perché tutti conosciamo bene l'episodio del centurione San Longino che trafisse con una lancia il Sacro Cuore di Gesù, e alcuni mistici, tra cui credo la Caterina Emmerich, raccontano che parte dell'acqua e del sangue che uscirono dal costato di Gesù bagnarono gli occhi di Longino, e lui, che aveva un grosso difetto alla vista, riacquistò una vista perfetta. Questo è interessante perché ha un valore simbolico, perché in qualche modo ci ricorda che per quelli che hanno una vera devozione, vera intendo, non sentimentale, al Sacro Cuore di Gesù, si può in qualche modo ottenere una grazia molto simile, che non è quella della guarigione fisica, ma quella della guarigione spirituale, cioè praticamente un aprire gli occhi per la prima volta dell'anima sulla nostra dimensione di peccato, di miserabili in qualche modo, proprio per cominciare un autentico cammino di conversione proprio in questa offerta anche dei nostri sacrifici, delle nostre sofferenze. Ecco, ti volevo chiedere proprio su questo un commento.
Diciamo, noi siamo ciechi, soltanto che il presuntuoso pensa di non esserlo, per cui non chiede la guarigione, diciamo, della guarigione dalla cecità, perché è convinto, dice, c'ho pure la patente, io per cui non sono cieco. Sì, ma spiritualmente sei cieco. Allora, se tu ammetti di non vedere, perché il contemplativo è uno che vede cose che con gli occhi della carne non si vedono, allora praticamente già questo ti fa capire, ma quanti sono i ciechi? Diciamo, se tu pensi, vai a messa, basta che tu veda come si comportano i cristiani che vanno a messa, che fanno la comunione, che non ringraziano e si mettono a chiacchierare, questi sono ciechi, perché non hanno visto, è vero, il contemplativo vede Gesù, come insegna Padre Pio, vai a messa, vai sul Calvario e contempla colui che ha sborsato il prezzo della tua redenzione. Allora, Longino, diciamo che alcune gocce di sangue e di acqua gli hanno guarito la vista fisica e anche quella spirituale, perché poi lui si è convertito, veramente questo è il figlio di Dio. Ma a noi che andiamo a messa magari tutti i giorni, ma questa acqua e questo sangue che noi riceviamo nell'Eucarestia, vedi che non ci guarisce, perché siamo senza fede, no? Perché siamo presuntuosi. Se dicessimo, Gesù mio, tu hai guarito Longino e io sono ancora malato, per cui ti umili e ammetti di essere malato, Signore, guariscimi perché io possa vedere con gli occhi dello Spirito e non pensare sempre secondo la carne, ma che pensi ecco, secondo lo Spirito. Guariscimi, Signore, il mio cuore è infartato, ecco, guariscimi, oh Signore, il mio cuore ha delle parti che sono infette da vizi, da orgoglio, da vanità, da presunzione, da amor proprio, da compiacenza, da ambizione, da vanagloria, da ostinazione. C'ho il cuore infettato da tutti questi peccati. Signore, tu sei venuto a salvarmi, guarisci questo cuore. Io stesso che sono così malato mi sento morire al pensiero, ecco, che c'ho un cuore così malato e non ti ho mai chiesto che tu me lo guarisca. E allora tu vai a fare la comunione e dici: Gesù, io ricevo te, ricevo il cuore eucaristico di Gesù. Gesù mio, piglia sto mio cuore, buttalo nell'inceneritore, vero? Mettici il tuo, io non posso più vivere con il mio cuore è molto malato. Signore, dammi il tuo cuore, e te l'ho dato, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Ricevo Gesù, cuore eucaristico di Gesù, resta con noi, Signore, resta con me, cuore sacratissimo di Gesù, butta via il mio cuore che io stesso non lo sopporto più, per cui, ecco, fammi questa carità, fammi questa grazia, guarisci il mio cuore, perché io possa amarti con tutto il cuore, sano però, perché con un cuore, diciamo, infettato, pieno di pus, ma come faccio ad amarti? È impossibile, Gesù, non posso amarti in queste condizioni, guarisci il mio cuore, voglio amarti con tutto un cuore di carne, ecco, e guarisci questo mio cuore infartato. Allora, la persona deve essere semplice, no? Ed essere anche realista, no? Questo che stiamo dicendo, chi è che può dire no, io il mio cuore è sanissimo, no, il tuo cuore è, non dico fetente, perché puzza, vero? Perché le infezioni, il pus puzza, e però tu ti metti i profumi di fuori, ma c'è il cuore dentro che puzza. Devi dire: Signore, preferirei il contrario, che profumasse il mio cuore, vero? E che puzzasse il mio corpo, no? Così mi starebbero alla larga tutti quanti, mi lascerebbero a pregare, stare in compagnia tua. Ma insomma, credo che il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Ha guarito Bartimeo cieco, ha guarito i lebbrosi, e poi uno solo è tornato a ringraziare. Gesù è venuto non per i sani, è venuto per i malati. Tu ti senti sano? Gesù non è venuto per te. Pensa che fregatura, no? Tu escludi che Gesù sia venuto per te, perché tu pensi di essere sano. Ma Gesù è venuto per i malati. Gesù non è venuto per i giusti, è venuto per i peccatori. Signore, tu sei venuto per me perché io sono peccatore, ma se non partiamo da questa base di umiltà, che l'umiltà è verità, sapete, non è mica che sia una cosa, come dire, un termine che non significa o che significa poco. L'umiltà è verità. Quando tu dici che non sei niente, dici la verità. Quando tu pensi di essere qualcosa, tu sei un illuso, perché sei un miserabile peccatore presuntuoso che pensa di essere santo e invece c'è il cuore fetente. Ecco, allora, vedete, a questo punto tu puoi fare, se hai capito la trasmissione, cosa farai? Faccio i primi 9 venerdì del mese, ma poi è meglio che me ne faccio subito altri 9, ringraziamento dei primi 9, e poi te ne faccio altri 9, vero? Per ottenere la grazia di vivere nel tuo cuore, per il tuo cuore, per te e con te e in te. Ecco, e poi continua a farli, perché non finirò di rendere grazie alla misericordia di Dio. Allora comincia ad essere un grato, un lebbroso guarito che è tornato a ringraziare Gesù, perché se no mi faccio i 9 primi venerdì del mese come i 9 lebbrosi che non sono manco tornati a ringraziare. Qui te ne fai 9 per guarire, 9 per ringraziare, 9 per dire: Signore, il ringraziamento che ti ho fatto è insufficiente per il bene che ho ricevuto, per cui devi continuare a farli sempre con spirito di umiltà e di gratitudine senza misura.
Benissimo, Claudio, Pierluigi, consentitemi in questi pochi minuti che ci rimangono di ricordare proprio come si pratica la devozione. Io qui vorrei mettere per prima la devozione dei primi 5 sabati del mese. Dico questo per dare proprio un taglio proprio pratico, no? Come diceva poc'anzi Claudio, cioè fare questi primi 9 venerdì, lì si accenna soltanto alla comunione. Vorrei dire in 2 minuti come si fa bene, quello che ha chiesto la Madonna, come deve essere fatta anche la devozione dei primi 5 sabati del mese. La prima cosa, vedete, è confessarsi, che ci si può confessare entro gli 8 giorni che precedono la comunione, ma soprattutto con l'intenzione, scusatemi, con l'intenzione di riparare le offese fatte al cuore immacolato di Maria. E qui mi dicono che se durante la confessione ci si dimentica di formulare questa intenzione, la si può esprimere nella confessione seguente. Ecco, facciamo le cose per bene. Poi naturalmente dobbiamo ricevere la comunione in grazia di Dio, con la stessa intenzione espressa nella confessione, che la comunione deve essere ricevuta nel primo sabato del mese, non prima o dopo, che queste confessioni e comunioni si devono ripetere per 5 mesi consecutivi, quindi senza le interruzioni, altrimenti si deve ricominciare, ecco. E poi la recita del Santo Rosario, almeno una quarta parte, diciamo oggi, cioè una corona, con l'intenzione appunto di riparare, e poi questa caratteristica che la Madonna ha chiesto molto precisamente, che per un quarto d'ora dobbiamo farle compagnia meditando sui misteri del Rosario. Ecco, direi che queste cose qui, vedete, come diceva prima Pierluigi, cioè, nessuno può dire non riesco a farle, non ho il tempo di farle. Ecco, veniamo fuori innanzitutto da questo grande inganno, facciamo questo atto forte di volontà e mettiamo le mani in questo tesoro che Gesù e Maria ci hanno preparato per la vita spirituale. Ecco, Claudio, siamo in chiusura, direi per te, per Pierluigi, di avviarci verso la conclusione.
Sì. Allora, l'intenzione di questa tavola rotonda, appunto, era quella di, era una specie di visita cardiologica, non per, diciamo, come dire, misurare l'amore di Gesù e di Maria che sono infiniti, ma per vedere la situazione cardiaca, vero, del nostro cuore. Per cui ci presentano due cuori che sono trafitti da spine e sovrastati da fiamme d'amore, per cui nonostante tutto, ma il dolore è grande, perché dice: noi dal cielo non sappiamo più che cosa fare per salvarci, no? Se volete suggerirci voi qualcosa, perché le abbiamo fatte tutte, no? Le offerte speciali, di tutto, ma se disprezzate anche queste cose, cosa dobbiamo fare noi? Cosa dobbiamo fare? Ecco, vi ho mandato mia madre. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Ma dov'è sta devozione al cuore immacolato? Ma allora, noi vorremmo, quanta gente parla del trionfo del cuore immacolato, ma il trionfo del cuore immacolato innanzitutto deve venire nel tuo cuore e diffondersi attorno a te. Ma siccome così pochi si sono consacrati al cuore immacolato di Maria, cioè la Chiesa intesa come popolo di Dio, tutto, ecco, mostra di avere poco interesse per il trionfo del cuore immacolato, perché non propaga neanche ciò che Dio vuole che si stabilisca nel mondo. Pertanto continuiamo a lamentarci di quello che sta accadendo, ma perché non ci lamentiamo della nostra fiacca, della nostra tiepidezza che fa schifo alla fine, no? Ecco, e dire questo è, cioè, chi semina vento raccoglie tempesta, vero? Ogni botte dal vino che ha, ma noi che cosa ci aspettiamo? Non stiamo facendo niente o quasi niente di quello che ci è stato chiesto e vorremmo il trionfo del cuore immacolato. Allora tu intanto cominci a eliminare le schifezze del cuore tuo, no? E devi usare come raccolta differenziata i vari sacchettini, vero? E allora il sacchetto non dell'umido, ma del cuore superbo, orgoglioso, presuntuoso. Ecco, poi c'è il sacchetto della plastica, sì, dei materiali di plastica. C'è un cuore di plastica, vero? Un cuore che non è di carne. Cioè fare la varie raccolte e portarle veramente in confessionale, dire: Signore, ecco qua, questo è l'esame di coscienza che ho fatto e questi sacchetti qua con tutti i miei peccati. E se tu vai là a dire: ma io immondizie non ne produco, davanti al Signore che vede lo stato del tuo cuore, vedi che tu sei un ingannato presuntuoso che pensa di essere a posto e a posto non sei, sei pieno di malattie e credi di essere sano. E allora chiediamo alla Madonna, vero, che mamma è anche avvocata, mediatrice, cioè non hanno più vino, la Madonna dice al figlio suo Gesù, non hanno più fede, non hanno più umiltà, cioè quante cose non abbiamo, altro che non avessimo più vino, ma a noi ci mancano tutte le virtù. E allora la Madonna dice: guarda questi figlioli, aiutali, fai un miracolo, ecco, intervieni. E dice: io le ho fatte tutte, ma questi non mi danno retta, non mi danno retta. Preghiamo allora, ecco, che questa devozione, ma vorrei anche consigliare gli ascoltatori, chiedete a Casa Mariana Editrice, chiedetelo al sito delle suore, vero? Sono due libretti speciali, Cuore di Gesù, Cuore dell'uomo e poi la grande promessa dei sacratissimi cuori di Gesù e di Maria, dove ci sono le meditazioni sui 9 venerdì e i 5 sabati del mese. Prendete sti libretti, meditateveli bene, perché sono una fonte di grazia, ecco, che chi l'ha scritti è uno che invece è un propagatore della devozione alla Madonna, dei Sacri Cuori, della consacrazione al Cuore Immacolato, della consacrazione al Sacratissimo Cuore di Gesù. Ecco, e poi sì, siamo in chiusura, allora.
Sì.
Sì. Pierluigi.
Sì.
No, io mi permetto solo di aggiungere anche l'importante offerta da fare ogni giorno con la bellissima preghiera del Cuore Divino di Gesù, quella che tutti conosciamo, in poche parole sintetizza lo spirito di questa devozione, quando si dice: ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie, le sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Questo unisce perfettamente lo spirito, l'essenza della devozione al Sacro Cuore di Gesù con quella anche al Cuore Immacolato di Maria e a Fatima.
Sì, e poi c'è un'altra preghiera che Padre Pio recitava tutti i giorni, la coroncina al Sacro Cuore di Gesù, diceva irresistibile, lui ha dato questo titolo, coroncina, dice irresistibile al Sacro Cuore di Gesù, o mio Gesù che avete detto, in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate vi sarà aperta, ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia, eccetera, Pater Gloria, Sacro Cuore di Gesù confide e spero in te. O mio Gesù che avete detto, in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà, ecco che al Padre vostro, nel vostro nome io chiedo la grazia. O mio Gesù che avete detto, in verità vi dico, passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole mai, ecco che appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole, io chiedo la grazia. O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbiate pietà di noi miseri peccatori ed accordateci le grazie che vi domandiamo per mezzo del cuore immacolato di Maria, vostra e nostra tenera madre. San Giuseppe, padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, pregate per noi. Questo San Giuseppe, padre putativo, nell'originale non c'era, no? È stata aggiunta da Padre Pio e ha chiesto e ottenuto l'imprimatur, ha aggiunto anche il cuore di San Giuseppe, vero? Che bello, no? Madonna e San Giuseppe, la Sacra Famiglia per salvare le famiglie cristiane.
Bene, allora cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio di Radio Colbe, siamo arrivati al termine di questa nostra tavola rotonda. Invitiamo a tutti voi, ecco, che siete fedeli all'ascolto di queste nostre emittenti, di propagare, di invitare anche gli altri che incontrerete nella nostra vita quotidiana, di ascoltare Radio Buon Consiglio, di ascoltare Radio Colbe, e noi ci risentiremo come al solito, tranne una piccola pausa estiva, ecco, nell'ultimo martedì del mese. Io ringrazio Claudio Nalin, Pierluigi Biancicagnesi.
Di settembre?
Sì, esatto, ci sentiremo a settembre perché ci sarà questa pausa estiva, come ho appena detto, e così facendo appunto rimandiamo i nostri ascoltatori a quella data lì. Un grazie anche alle suore che hanno curato la parte tecnica di questa nostra trasmissione, e a risentirci. Ave Maria da parte di Antonio.
Ave Maria da Pierluigi.
Ave Maria da Claudio, sì. Santa serata a tutti voi. Ave Maria.